Bene, ci siamo come sempre. 331-8200-213 per i vostri messaggi, per stare con noi, per darci i vostri pensieri, anche per fare polemica, come già leggo e vedo, sento, insomma, grande interattività. E allora, vado a dare il buon lunedì a Daniele Garbo. Ciao Dani, ben trovato!
Ciao Marco, buon lunedì a te e a tutti gli amici che ci ascoltano.
Buon pomeriggio anche a Massimo Bonanni. Ciao Massimo!
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Ah, la voce c'è, quindi non hai strillato molto nell'ultimo fine settimana.
Lasciamo stare.
È andata male?
Male.
Male, niente, avete perso?
Abbiamo perso.
Mamma mia, ma sti ragazzi bisogna dargli una svegliata, Massimo, non si può continuare così. Quindi lo so. Se non hai perso la voce, però sembra quasi un atteggiamento rinunciatario il tuo,
No.
Assolutamente. Vado a dare anche il buon pomeriggio, non ce l'ho qui vicino a me oggi perché c'ha un po' di influenza, dovete capire, è l'età che avanza e quindi dobbiamo supportarlo. Stefano Pallomeni, Stefano, dove sei?
Sto a casa, raffreddato e con un po' di febbre, quindi.
Dai, forza, mi raccomando, però ti sento sempre con questa bella voce calda e profonda.
Bella raffreddata.
Vabbè, dai.
Saluto a tutti.
Un saluto. Però resistiamo. Noi siamo certo. Generazione che resiste, caro Stefano,
Sì. Non arredra un centimetro.
Non arredra un centimetro nonostante il raffreddore. Allora, ragazzi, come sempre, come consuetudine, il lunedì non c'è oggi Niccolò Ceccarini per un impegno, ci sarà nei prossimi giorni, però voglio iniziare con i vostri 30 secondi iniziali, il vostro libero pensiero in questa apertura di Maracanà di oggi, del 4 di dicembre. Parto da Daniele Garbo. Daniele.
Io dedico la mia riflessione a José Mourinho. Ho trovato fuori luogo la sua dichiarazione alla vigilia della partita col Sassuolo nei confronti dell'arbitro Marcenaro, forse l'ha fatto apposta per condizionarlo, non lo so, ma davvero fuori luogo. E poi ho trovato francamente imbarazzante, anzi disgustoso forse, il suo atteggiamento in sala stampa quando ha fatto la conferenza stampa in portoghese. Mi sembra una presa in giro nei confronti di tutti i giornalisti, di tutti quelli che seguono poi la Roma. È vero, c'è il traduttore, ma credo che un po' di rispetto, se uno vuole avere rispetto, deve anche darlo il rispetto. E Mourinho in questo caso non mi è sembrato rispettoso di chi lavora. Quindi se lui sceglierà di andare in Arabia non mi mancherà per niente.
Bene, messaggio di amicizia da parte di Garbo. Vado da Massimo Bonanni. Massimo.
Allora, io mi dedico a un giocatore che secondo me in questo momento è il più completo in Italia e uno dei centrocampisti più importanti che c'è in Europa, che è Acancananoglu, che ieri ha fatto una gran partita, ha fatto un gol di una difficoltà incredibile e sono convinto, insomma, che ad oggi lui sia uno dei centrocampisti più completi in Europa, quindi li dedico a lui.
Bello, condivido molto, un centrocampista sicuramente totale in questo momento per quanto riguarda il nostro campionato. Sul discorso tra i migliori in Europa magari potremmo aprire anche un giro con dopo Stefano e Daniele Garbo. Tanto vedo anche le immagini in Premier di un Guardiola e di un Haaland scatenati a fine partita. Vado da Stefano Pallomeni, i
io
tuoi 30 secondi.
Io li dedico al Bologna. Io ho visto la partita del Bologna a Lecce, mi sembrava una squadra quadrata, equilibrata, copre bene il campo. Complimenti a Diego Motta e complimenti a questo Bologna che ha perso soltanto con Milan e Fiorentina ed è da tenere d'occhio. Credo che non sia una meteora in questo campionato.
Sì, anche lui, devo dire, Stefano nel fine partita si è lasciato delle dichiarazioni andare, sì, abbastanza vabbè, forti anche lui, diventato un po'
a turno.
Sì, a turno mi sembra che sia diventato un po'. A me questa cosa comincia un po' a stancare nel nostro campionato, perché posso capire uno o due, ma qui mi sembra veramente che sia diventata quasi una sorta di
hanno di forme diverse, però a turno lo fanno, sì, quasi tutti gli allenatori adesso.
Sì, sì, è diventata una consuetudine.
Mazzarri adesso io non l'ho seguito ieri perché ero impronato per l'affettore. Mazzarri non ha detto niente ieri?
No, Mazzarri, ti spiego, non si è presentato, bene, caro Stefano, perché Meluso è andato Meluso e ha detto vengo io al posto del nostro allenatore perché non vorremmo perderlo per le prossime partite.
Adesso al di là della grandezza dell'Inter credo che il Napoli sia stato penalizzato ieri, dobbiamo dire la verità, insomma, onestamente ci sono stati due episodi clamorosi, insomma, poi uno dice che non è rigore, vabbè, però sul fallo di Lautaro sullo Bosca, quello è fallo,
Sì, ho detto
prima, fallo, si mette fallo, gol.
Anche se dopo la palla viene toccata 6-7 volte, un'azione lunghissima, pure questo bisogna dirlo, no?
No, quello sì, però voglio dire, sono stati richiamati anche altri gol, sono stati annullati, però non è quello il discorso, adesso il Napoli, ognuno, poi hai ragione tu, sono d'accordo che poi le sollevazioni a turno in forme diverse dei allenatori stufano anche, perché, però credo che ci siano più episodi che non mettono d'accordo, che quelli che mettono d'accordo gli allenatori, e credo che questa cosa un po'... Cioè nessuno è contento, pure oggi abbiamo ascoltato Casarina, la sua è intervenuto a Radio 1, insomma ha detto la sua, insomma voglio dire, però credo che sto VAR come viene utilizzato, c'è qualcosa che non funziona, perché se a turno tutti si lamentano, c'è qualcosa che non funziona. Cioè, se una partita dura 94 minuti, ma perché devo prendere gol 94 e 40 secondi, scusatemi?
Però poi, il recupero a discrezionalità dell'arbitro, no?
Sì, Tiago Motta, tu hai riferito... Cioè, se la partita è finita, è finita. Cioè, ma che capisci qual è il discorso? Poi uno perde i punti così. C'è un regolamento, anche se si recuperi, 94, poi diventano 95, 95-30, 95-45... La partita se è finita, il recupero è finito, è finita la partita, pure se tu stai lì in attacco, ma
sì,
tu
anche se, lui si lamenta anche del VAR,
sì, si lamenta, no, ma io anche dico, di Nasca. Adesso è successo in un'altra partita questo recupero che... Ah, ecco, a Udine.
Sì, anche lì.
A Udine, fa il 3-3 Verona, che era finita da un minuto la partita. Ma adesso io non è che io non difendo, cioè vedo dei fatti che ci sono su ogni campo e c'è qualcosa che non quadra, capisci? Qualcosa che...
Guarda, io leggo, siccome fai un'osservazione giustissima, leggo proprio per completezza sempre, perché è giusto che facciamo anche questo, noi in diretta,
sì, certo.
Sulla spiegazione di quello che è successo, Lecce-Bologna. Corretto prolungare il recupero, posto che il recupero è a discrezione dell'arbitro, ricordando che nel recupero si gioca il tempo effettivo. Il pallone esce in angolo a 94,40 sui 5 minuti di recupero concessi. L'angolo viene battuto a 95,04, dunque ci sono ancora 24 secondi da giocare. Quando Doveri fischia il fuorigioco, che non c'è, il cronometro allora dice 95,14, dunque non ancora, con ancora 14 secondi da giocare,
a netto del lordo e dell'IVA.
Ho capito, però ragazzi, io stiamo attaccando veramente al fumo dalla pipa, come dice qualcuno, per carità, va bene tutto, perché tanto ormai è diventato uno sport, però, proprio però io ti ripeto, credo che poi alla fine
delle osservazioni anche per alimentare un po'.
No, ma io ci mancherebbe, non, però ormai è diventato quasi un modo per trovare sempre tante altre... Io per esempio, non so che cosa ne pensano Daniele, vado subito da Daniele, credo che Mazzarri poteva andare in conferenza in post partita, non capisco che cosa avrebbe detto per rischiare la squalifica addirittura, sì. Insomma, quindi...
Sì, penso anch'io che con un po' di equilibrio si poteva tranquillamente andare in conferenza stampa.
Cioè, Meluso è andato, mi sembra che abbia fatto le sue dimostranze in maniera... anche abbastanza civile. Non si può fare anche questo nel calcio, eh? C'è bisogno che bisogna sempre aggredire qualcuno, no, o dare infatti dei messaggi sempre di non lo so, altrimenti mi sembra sempre in far west, dai.
No, assolutamente, credo che con un po' di equilibrio si possa dire qualunque cosa senza insultare nessuno. Per quanto riguarda l'episodio di Lecce, la spiegazione che hai appena letto tu mi sembra esaustiva, cioè il calcio d'angolo viene concesso a 20 secondi dalla fine del recupero, viene battuto subito dopo scaduti i 5 minuti, è normale che in quella fase, in quel momento, prima viene dato un fuorigioco, poi viene controllato, si vede che fuorigioco non c'era e c'è un fallo da rigore sul portiere del Lecce, e fine del discorso, il rigore è corretto e quindi non c'è niente di strano. Per quanto riguarda invece gli episodi di Napoli, devo dire che io sul fallo, cosiddetto fallo sullo Botka, qualche dubbio ce l'ho. c'è anche qualcun altro che ha giocato a calcio oltre a Stefano, che invece dice che è fallo sicuramente. Secondo me, quando c'è questo dubbio, qualcuno dice che è fallo, qualcuno dice che non è fallo, è il vero motivo per cui il VAR non può intervenire, perché il VAR interviene.
No, lì il VAR non può intervenire. Non può intervenire.
Esatto, no, a metà vero, campo vero. Poi non è un chiaro errore, perché l'arbitro è a due metri, vede tutto, giudica tutto. Secondo me Lautaro tocca la palla e poi lo abbraccia, ma la palla l'ha già toccata, il pallone è andato via. Cioè, francamente è discutibile questo fallo. Poi sul rigore a Osimhen, anche quello secondo me è un tocco talmente lieve che non era da rigore. Quindi credo che il risultato del Napoli sia pesante, perché il Napoli non meritava una sconfitta del genere, ma che sia, non sia stato determinato in nessun modo dall'arbitraggio.
Mm. Bonanni, sei d'accordo anche tu?
Sul risultato finale?
No, no, su questa cosa, perché giustamente Stefano metteva in evidenza, e già abbiamo, vedi, due campane diverse, no? Stefano metteva in evidenza come, e ti dico, molti ascoltatori la pensano così, quindi è legittimo anche avere questo tipo di opinione, cioè come il risultato sia stato condizionato un po' dalle scelte arbitrali in Napoli-Inter. Tu come la vedi, ecco?
Ma io il rigore di Osimhen non lo avrei dato, rivedendolo anche al VAR mi è sembrato, se c'è stato, mi è sembrato veramente lieve, cioè no, non lo avrei dato. Sull'Lautaro non lo so, cioè se lo dai non succede nulla, se non lo dai non succede nulla.
No, se non lo dai succede, perché è successo, no.
Eh sì, però no, per come la vedo io, dico, è un fallo che lo puoi dare e non lo puoi dare, cioè non è così eclatante, è un contrasto di gioco, non lo so, io non penso che il risultato finale sia, certo ti ha cambiato la partita, però io mi ricordo un anno, mi sa che è stato il primo anno del VAR, Juventus Atalanta-Juventus, ci fu un gol della Juve, palla che è uscita laterale, dopo tipo un minuto hanno rivisto al VAR questa azione e hanno annullato il gol. Ok, quello, insomma, nel senso che si può magari tornare indietro di un minuto, nel senso, voi avete, ho sentito prima che hai detto prima, Marco, sai, però dopo ci sono stati 7-8 tocchi di palla di,
sì,
di altri.
Però la palla ce l'ho avuta sempre. Sì.
Quello però è cioè non mi interessa, nel senso, se c'è stato un fallo, anche se dopo si tocca la palla più volte e si può tornare indietro, si deve tornare indietro se ci sono le condizioni per poter tornare indietro.
No, ma infatti se la palla poi rimane in possesso sempre della squadra che attacca, come in quel caso si poteva.
Posso dire una cosa, Massimo? Allora, sì. L'episodio che ha citato Massimo di Atalanta-Juventus è un episodio oggettivo, cioè la palla è uscita, quindi è chiaro che se l'azione è andata avanti, tu torni indietro anche di un minuto, anche di due minuti, se la palla è uscita e da lì poi è nato un gol. Qui è diverso, perché qui è un episodio giudicato dall'arbitro che è vicinissimo, sta a due metri,
esatto.
Si può dare, si può non dare, come ha detto giustamente Massimo, se non lo dai non è uno scandalo, se lo dai non è uno scandalo. E la tendenza di oggi in tutti gli arbitraggi che io vedo in giro è di fischiare il meno possibile.
Esatto.
E quindi ci sta che questo fallo non sia stato fischiato e ci sta che il gol sia regolare. Tutto qui.
No, pure questa è un'altra chiave di lettura, da questo punto di vista. Arrivano un sacco di messaggi, per esempio dice: mi ricordate qualche torto subito dall'Inter? Quindi vedi, cioè, il messaggio è, diciamolo, stanno pilotando il campionato per farlo vincere l'Inter, una volta lo deve vincere l'Inter, una volta lo deve vincere la Juve. No, perché alla fine emerge, no, questo pensiero, no, no, capito? No, era giusto per rispondere.
La cultura del sospetto in cui noi in Italia siamo maestri,
sì,
la cultura,
sì,
del sospetto sempre. Cioè basta, pensiamo...
Lo sai cosa penso? Che ormai siamo di fronte ad un protocollo che crea una confusione clamorosa.
Credo che appunto questo sia il problema.
Ed è difficile ormai da capire, da spiegare pure, Stefano. Siamo in fronte a una situazione che ogni volta ci dobbiamo mettere qui.
Pure, sì, poi c'è qualcuno che accarezza anche l'idea di poter riutilizzare un calciatore sostituito. Quindi,
sì.
Andiamoci una calmata, perché veramente, sennò c'è il mal di testa.
Sì,
poi per carità diventerà uno sport bellissimo, però secondo me
ma già 5
veramente...
cambi sono ridicoli, secondo me. 5 cambi non c'è. Aveva senso quando c'era il Covid, adesso non c'ha più nessun senso. Fai 3 cambi, ma perché 5? Le squadre che hanno una rosa ampia.
Ma Daniele, adesso c'è questa ipotesi che qualcuno avanza, che riguarda, secondo la quale, insomma, il giocatore sostituito potrebbe rientrare. Ma che
allora, sì, 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 sì,
va bene tutto allora.
Sentite, tornando alla vittoria dell'Inter, questo è uno strappo? Come lo giudicate? Parto da Stefano Impallomeni. Stefano.
Marco, io non so se avverrà quello che tu hai previsto a inizio campionato, un monologo nerazzurro, però ieri è stata una grande dimostrazione di forza, soprattutto a campo aperto. L'Inter è una delle squadre più forti d'Europa e ha trovato il suo terreno preferito e quindi ha meritato di vincere. Insomma, poi alla fine gli episodi, ho menzionato gli episodi, ma insomma poi alla fine la somma è quella che l'Inter ha meritato, e l'Inter potrebbe veramente, anche psicologicamente era una partita delicata perché la Juventus aveva vinto venerdì sera a Monza, una partita difficile all'ultimo secondo, praticamente all'ultimo tiro disponibile. Quindi è un testa a testa, tutto da verificare, perché sai, il segnale del gol di Gatti, io ti volevo mandare un messaggio, Marco, sono le annate, sono i gol proprio che ti sono i segnali, no? Cioè, alla fine lui cicca la palla, poi se la ritrova lì, boom, e la spedisce in rete, tre punti, via, tutti a casa al 94esimo dopo aver subito il pari al 91esimo. E quindi sono segnali che possono essere anni, diciamo, importanti, positivi. Quindi io starei attento alla Juventus se fossi nell'Inter, però l'Inter mi sembra un gradino sopra la Juve.
Bonanni, scusami Stefano, prima non ve l'ho chiesto perché Bonanni ha lanciato un quesito sui suoi 20 secondi su Çalhanoğlu. Lo ritenete anche voi tra i più forti d'Europa come centrocampista in questo momento?
Beh sì, è completo, è fare due fasi, sa fare la rifinitura, sa colpire da fuori, a tiro, a tocco morbido, a cambio di gioco, cioè, è completissimo, è un giocatore totale, universale, fortissimo, cresciuto molto. Sono d'accordo, sì. Uno dei più forti.
Uno dei più forti, sì, tra i più forti. Tra i più forti d'Europa. Sì, sì. Garbo, sei d'accordo anche tu? E questo è uno strappo? Può essere definito uno strappo quello dell'Inter?
Sì, allora su Çalhanoğlu dico che sono d'accordo, è stata una bella invenzione di Simone Inzaghi che l'ha retrocesso nel ruolo che fu di Brozovic e si è calato benissimo in questo nuovo ruolo con qualche problemino, perché quando devi uscire palla al piede a volte rischi di veramente di combinare dei guai, ma Çalhanoğlu ha la tecnica e la personalità per fare qualunque cosa, quindi bella invenzione, sicuramente in questo momento è uno dei centrocampisti più importanti d'Europa. Per quanto riguarda l'Inter, sono d'accordo con Stefano, è una prova di forza straordinaria, perché 3-0 forse è eccessivo perché il Napoli non meritava una sconfitta così, però l'Inter ha dimostrato di saper gestire la partita in qualunque momento, limitando al minimo i rischi, e poi la cosa che mi ha impressionato, visto che abbiamo detto tante volte che il centrocampo è il reparto più forte della squadra di Simone Inzaghi, ecco, i primi due gol arrivano da due centrocampisti, questa è una dimostrazione che quello è il reparto che fa la differenza in una giornata in cui Lautaro non segna ma contribuisce comunque in maniera determinante alla vittoria, segnano due centrocampisti.
Allora Massimo, tuo pensiero su questa vittoria, sul significato di questa vittoria dell'Inter?
Beh, significato molto importante, credo che anche ieri ha fatto tutta la partita dietro, si è fatto male De Vrij, è entrato Carlos Augusto e ha giocato a tre, braccetto di sinistra con lui e braccetto di destra Darmian. Insomma, cioè, secondo me l'Inter è una squadra che ha un organico molto importante, l'organico più completo di tutta quanta la Serie A, e lo sta dimostrando e continua a ripetere che può perderlo solamente lei questo campionato. E poi che ieri magari il 3-0 sia stato un po' troppo eccessivo, sì, però il secondo tempo mi ricordo un miracolo di Sommer su Kvaratskhelia, poi l'Inter ha fatto bene.
Vabbè, ma ragazzi, ma io voglio dire, sarebbe stato strano se l'Inter contro i campioni d'Italia non prendeva nessun rischio. Cioè, sono campioni d'Italia, quindi in casa devono creare qualcosa. Sarebbe stato strano il contrario di un Inter che andava lì e, che ne so, non faceva fare un tiro in porta al Napoli e la prendeva a pallonate. Stiamo parlando di una squadra campione d'Italia, però se vinci, secondo me emerge comunque la forza della squadra dell'Inter. C'è poco da al di là degli episodi che sicuramente vanno commentati, lo stiamo commentando, però la forza dell'Inter mi sembra che sia venuta fuori in questa partita. No Stefano?
Molto, sì, in maniera evidente, sono d'accordo. Insomma, stiamo dicendo maniera diversa, tutti d'accordo sulla forza dell'Inter. Può essere eccessivo, sì, ma poi nel secondo tempo no. Ha avuto quell'occasione Elmas, il miracolo, il tiro di Elmas con il miracolo di Sommer, poi la traversa di Politano, ma poi mi sembra un Napoli con qualche cilindro in meno nel motore. E credo che sia stato anche un passaggio di consegne simbolico tra campioni d'Italia, forse i prossimi campioni d'Italia. Però insomma io starei attento alla Juve, perché il gol di Gatti al 94esimo sono segnali, eh?
Sì, sì.
Attenzione.
Sì. Sono segnali di una squadra che rimane lì aggrappata.
Va a ciccare la palla. La palla poi rimane lì e budo boom, 2-1 e 3 punti.
Secondo me la prossima settimana la Juve si gioca tanto, eh.
Beh, certo. Venerdì.
Se vince pure questa, capisci che cioè se batte il Napoli, ragazzi, come la mettiamo?
No, per me lo
se non lo batte, vabbè, senza esplica è un discorso.
È una partita anche da dentro fuori per il Napoli, però,
Sì, sì.
Sì, sono d'accordo, Massimo, però se mettiamo caso che se la Juve dovesse vincere, come la mettiamo?
No.
Poi ha un impegno a settimana, c'è fuori quello che diceva Marco Piccarini, cioè nel senso, se impegno a settimana, poi varrà qualcosa, varrà un bonus.
Sì, sì. Come ti dico una cosa, Stefano. Io non so, questo magari è un tema che ci prendiamo dopo nella seconda parte. Il Milan ha vinto e ha dato comunque una risposta, ha ritrovato alcune situazioni nella partita contro il Frosinone. No, a me non convince ancora, però ti dico una cosa, il Milan
ha fatto 6 punti.
Esatto, il Milan uscendo, ti dico, se il Milan esce dalla Champions, guardate che è un'altra cosa che dobbiamo prendere in considerazione.
Sono d'accordo.
Poi soprattutto se arriva ultima nel girone, che sì, purtroppo sì. Noi non glielo auguriamo, ci mancherebbe, però c'è questa situazione.
Sono d'accordo.
C'ha solo il campionato. Io dico che è un altro tipo di situazione da prendere in considerazione dopo da lì in avanti.
Marco, da una parte l'Inter non dà segnali di cedimento,
esatto,
tutt'altro.
Esatto.
È una marcia, sembra una marcia trionfale, giusto?
Sì, sì.
Però ragazzi, io vi dico, io Simone Inzaghi lo stimo tantissimo, non ha mai vinto un campionato, non sa come si fa. Attenzione, questa cosa è una cosa sulla quale riflettere. Perché io gli auguro a lui di staccarsi e di andare a prendere così questa distanza di sicurezza con gli avversari, ma se così non fosse, io non so come andrà a finire, eh.
No, questo pure.
Con Allegri a 5 giornate dalla fine, stai a 2 punti. Io non lo so, secondo me non dormi, Attenzione. Perché lui lo sa come si fa. E poi mettici pure Pioli se dovesse, come hai detto te, l'altro scenario. Ma insomma, adesso scriviamo tutto al duello.
Sì, sì.
Allegri sa come si fa. L'altro no, Tu dirai, vabbè, ma che cosa c'entra? C'entra.
Secondo me anche questo in una corsa può fare la differenza, anche questo. Conoscere dove, insomma, le difficoltà o meno. Sentite, prima di andare in pausa, parto da Daniele. Daniele, a me ho sottolineato in apertura il gesto tecnico anche di Barella, al di là, diciamo, della disattenzione generale che c'è stata. Però fa un gol bellissimo, fa un gol da 10 al Diego Armando Maradona. Io ho detto, a me questo giocatore, più lo guardo in certe situazioni, più mi ricordo una sorta, mi fa venire in mente una sorta di piccolo Pavel Nedved.
Sì, mi assomiglia. Pavel è un po' più alto, se non ricordo male.
Sì, sì. Ma fate le debite proporzioni, adesso mi fate passare per matto.
Sì, certo, ecco. Tipo di molto dinamismo, esatto. Molta frenesia, capacità, frequenze,
esatto.
È dappertutto, capacità di, lo trovi in difesa, in attacco, ecco, la capacità di inserimento che aveva anche Nedved. E il gol di ieri è bellissimo, perché lui riceve un pallone perfetto da Lautaro Martinez, ma poi lo tratta in maniera straordinaria, fa fuori due avversari, lo infila in porta, è veramente un centrocampista straordinario, che è maturato moltissimo, che sta diventando, già lo è, uno dei migliori centrocampisti d'Europa, quindi è uno dei segreti di quest'Inter, è uno dei leader di quest'Inter, se riesce, e mi sembra ci stia riuscendo anche a essere un po' più tranquillo in certi suoi momenti, quando contesta l'arbitro, protesta, quando non è il caso, così via, ma mi sembra che anche lì stia maturando, diventa un giocatore veramente fantastico.
Buon anni.
Sì, sì, conferma il fatto, insomma, Çalhanoğlu lo reputiamo uno dei migliori d'Europa, Barella lo reputiamo uno dei migliori d'Europa, Mkhitaryan uno importante, Frattesi un giocatore di...
Allora ti faccio una domanda secca, quest'Inter qui, questa di oggi, è più forte del Napoli che ha vinto lo scudetto l'anno scorso?
Allora l'Inter a me piace tantissimo, probabilmente gli manca una terza punta. Se dovesse riuscire a trovare una terza punta a gennaio, io le preoccupazioni che ho sentito in Stefano prima non sono d'accordo, nel senso che l'Inter ha una squadra fortissima anche nei doppi ruoli, cioè quando arrivi, magari metti caso che vai avanti in Champions, sei arrivato a un certo punto, tu ti puoi permettere di giocare con Carlos Augusto e Cuadrado sugli esterni, ti può permettere di mettere Frattesi, di mettere Aslani, di fare davanti.
Massimo, ma io non mi riferivo alla forza dell'Inter, è indiscutibilmente superiore alla Juventus, mi riferivo a un discorso psicologico che secondo me nello sport nel calcio, nella fattispecie, fa una differenza notevole. Io dico, se arrivi a 5 giorni alla fine hai 2 punti di vantaggio sulla Juventus, con questa Juventus che è inferiore, io non sono sicuro che l'Inter possa vincere a spasso lo scudetto, ecco, questo dicevo io.
Ah, no.
Poi alla fine può vincere anche il più bravo, non è più forte.
La Juve che ti fa ombra è pericolosa.
Esatto, bravo.
La Juve che fa ombra è pericolosa. Io la vedo così.
Soprattutto se a gennaio dovesse completare l'organico con l'acquisto di 1/2 centrocampisti di qualità.
Esatto. Se invece arrivi a gennaio da qui in avanti e hai un cominci ad accumulare un distacco.
Esatto.
Allora è un altro discorso. Però se rimane così, adesso vediamo, perché guardate che venerdì è un passaggio importantissimo per la Juve, molto importante. Poi gioca sempre prima.
No, vi faccio
sì,
anche un'altra
poi vado
domanda.
In pausa, dai. Scusa, vai.
Vado a memoria e vi dico la verità, io mi sento anche un po' rincoglionito con l'età.
No, vabbè, quello è normale, Chiesa, dai, non ti preoccupa.
Chiesa ha vinto scudetti?
No.
No. Vlahovic ha vinto scudetti?
No.
Cambiaso ha vinto scudetti?
No, vabbè, che vuol dire?
Voglio dire che la Juventus avrà Allegri, è vero, però c'è anche dei giocatori che anche loro nel momento clou non hanno vinto niente, non hanno ancora mai fatto partite importanti, quindi ragazzi stanno a 50 e 50.
Ah, vabbè.
Cioè, io non la vedo.
Ah, okay,
io non la vedo, non la vedo così imbattibile.
Ma quando il capitano sa come si fa, capito? Quando chi guida,
no, però è anche questa, però è
però una bella osservazione. Sì, bella osservazione pure questa. Ci fermiamo, torniamo subito con voi tra poco. Break.